Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Sono Filippo e con me oggi, come sempre, c'è
Marco.
Parliamo e parleremo di Slam Dunk e Virtual Slam Dunk, cioè nel senso nel mondo virtuale e cose.
Potrebbe non corrispondere al vero.
Disclaimer.
Piccolo disclaimer.
Disclaimer, potrebbe non essere esattamente ciò di cui parleremo. Ma partiamo con la notizia videoludica della settimana, perché questa settimana incredibilmente a sorpresa è stato annunciato l'annuncio di Mortal Kombat 1 e poi è stato di conseguenza annunciato Mortal Kombat 1.
Sì, tipo hanno droppato un teaser il giorno prima e poi hanno
droppato il trailer, proprio quello vero. Perché Mortal Kombat 1? Boh, probabilmente si stavano iniziando a perdere con i numeri, erano arrivati tipo al 12 e forse il 13, dal 13 in poi iniziava a essere un po' troppo difficile tenere traccia. Non sono chiaramente come la Square Enix, che fra un po' arrivano a fare Fantasy 59 e continuano dritti.
Stavano contando fino a 100, poi hanno perso il conto e hanno
esatto, adesso devo ricominciare da capo. È tragica, una cosa veramente triste, quindi per favore comprate il gioco per non è vero. Comunque non
vabbè,
basatevi.
Sicuramente è una cosa simbolica per far capire che è un nuovo inizio per la saga, cambiano molte cose.
Ovviamente sì, in realtà sono curioso di questa è una mia curiosità, è molto innocente, ma perché vagamente seguivo un po' la trama di Mortal Kombat e c'era più o meno, molto vagamente, ripeto, un filone narrativo continuo. Adesso sono curioso di vedere che, cioè, se tipo ripartono da zero cosa, però scelta ok di resettare tutto quanto. Comunque del gioco di per sé hanno fatto vedere niente, cioè tutto un molto cinematico e è un picchiaduro, quindi vabbè, vedremo un po' come sarà effettivamente il gameplay, che è la cosa più importante. A parte Mortal Kombat, il macrocosmo del mondo dei videogiochi ci ricorda, e meglio io vi ricordo, che tra 10 giorni esce il remake di uno dei giochi più belli mai creati dalla storia del mondo, il pianeta incredibile sci-fi, System Shock, che deve uscire il remake. Però giustamente Marco mi faceva notare che è giusto avere un po' di titubanza, perché questo remake è stato, ha avuto un po' una vita travagliata di sviluppo, mettiamola in questo modo.
Sì, rimandato mille volte, si è visto poco in generale di questo remake, se non una demo.
Sì, si sa poco, io ho giocato la demo che insomma prometteva bene, però come ho detto anche a Marco erano tipo i primi 15 minuti di gameplay, era letteralmente il primo livello appena proprio l'intro, quindi insomma non è esattamente un metro di giudizio molto corretto.
Sì, comunque un gioco che aveva bisogno di essere svecchiato.
Sì, assolutamente sì.
Nonostante comunque sia una pietra miliare del genere degli immersive sim, quindi cioè spero sia stato fatto bene e che possa godere della fama che merita.
Assolutamente sì, ma questo lo sapremo per certo tra 10 giorni. Per voi saranno tra una settimana circa. Detto ciò, gettiamoci nel trailer, o meglio nelle news cinematografiche della settimana con Marco. Poi parliamo del trailer.
Sì, però la news cinematografica di quest'oggi in realtà riguarda un teaserino che è uscito, che è un teaserino importante perché è quello del prossimo film di Martin Scorsese, che uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre e che ha come protagonisti nel film veramente degli attoroni, perché vediamo Leonardo DiCaprio, vediamo Robert De Niro, vediamo Brendan Fraser,
il grandissimo Brendan Fraser, sì.
Jess Plemons, insomma tutti attori che comunque
di fama
sono famosissimi, sì. Erano già famosissimi o comunque sono attori del momento. Jess Plemons sta facendo tantissime cose effettivamente. Che parla di questa storia, di questa relazione, lo capiamo da questo trailer, relazione tra una nativa americana e un americano, diciamo, un americano non nativo.
Un non nativo.
Leonardo DiCaprio, che non è assolutamente ben vista dalle persone che vivono nella città dove loro vivono. È un film ambientato
nell'antico West,
negli anni 20. Quindi si può ben capire i problemi di razzismo verso i quali andavano.
No, ma cosa dici? Negli anni 20 erano tutti amichevolissimi con tutti.
Eh già, con tutti tranne che con loro due, se il caso vuole.
Esatto, e loro sono capitati male.
Eh sì, che hanno detto, mo i prossimi li discriminiamo, ma così tanto per...
È poi perché smettiamo. Deve esserci l'eccezione che fa la regola, e allora loro sono capitati male, mi dispiace.
Tutto girerà però intorno a degli omicidi che vedono vittime i membri della Osage Nation, che è una compagnia petrolifera. Bene, questo è quanto in realtà. Dal teaser si capiscono bene i toni, più che altro.
Capitalismo.
Sì, capitalismo, razzismo e altre cose belle. Lo aspettiamo con ansia perché è il nuovo film di Scorsese e diciamo che è una garanzia quell'uomo.
Sì. Ma sapete cos'altro è una garanzia? I film di azione che escono con la telecamera che si muovono troppo, sempre.
Una garanzia di bruttezza.
Una garanzia di bruttezza, una garanzia che escano...
O di mal di stomaco, non lo so.
Sì, di Jason Bourne è una garanzia. Perché questa incredibile footnote a caso? Perché abbiamo visto il trailer di cui vi dobbiamo parlare oggi, ovvero quello di Tyler Rake 2, che in realtà è conosciuto in originale come Extraction 2. Perché l'abbiano chiamato Tyler Rake in italiano? Boh, poi perché estrazione sembrava brutto, però vabbè.
Sì, tipo un'operazione chirurgica poteva sembrare.
Sì, cioè,
che però ci stava anche, cioè.
Sì, una malattia incredibile. Però comunque abbiamo visto il trailer di Extraction 2, Tyler Rake 2, e beh, che dire, non ci ha lasciato un'impressione particolarmente positiva, quantomeno rispetto al primo, rispetto alle mie memorie che abbiamo il primo. Questo perché, come vi abbiamo già menzionato, deve essere un film d'azione. L'intero incipit, quantomeno del primo, era di sto tizio che doveva praticamente salvare una ragazzina e doveva estrarla appunto da una zona pericolosa. Molto, questo incipit molto vago.
E l'incipit, sì, più che altro doveva toglierlo dalle mani della mafia indiana,
sì, sì,
praticamente.
Esatto, e l'incipit del 2 è che Tyler Rake, che è sopravvissuto adesso, deve capire perché.
Sì, nel senso deve capire o ritrovare il suo scopo nella vita.
Sì, che non mi sembra molto un incipit action, però poi spara tantissimo alle persone, quindi...
Beh sì, il suo scopo a quanto pare è sparare, quindi.
Esatto. Quindi è stato molto facile, credo, trovare questo scopo.
No, si vede dal trailer che il film è ambizioso dal punto di vista tecnico, sicuramente. Però a me, anche a Phil, non è piaciuto molto il fatto della gestione della telecamera, proprio dei movimenti di macchina. Cioè, è sicuramente bello il fatto che vengano fatti dei lunghi piani sequenza.
Sì.
E forse è l'unica cosa che salva le scene d'azione che abbiamo visto nel trailer. Sì. Perché per il resto, per cercare di dare quella sensazione di movimento o di frenesia, c'è troppo movimento di camera, che è lo stesso errore di Jason Bourne, veramente.
Esatto, non grave come Jason Bourne, ma perché, cioè,
no,
per essere
Jason Bourne non capivi proprio le scene, qui si capiscono.
Per essere grave come Jason Bourne ce ne vuole, però credo che il peccato principale, per darvi l'idea giusta, è che di questo trailer, è che la telecamera, le riprese, essenzialmente si muovono assieme ai personaggi, che può piacere, immagino, per alcuni, perché ti dà un senso, magari, non lo so, di essere presente nella scena, però può andare bene una o due volte. Nel trailer ci stanno solo questo tipo di riprese. Io personalmente sono una persona che gradisce molto di più i piani sequenza con la telecamera fissa, che mi fanno vedere l'azione da un punto di vista fisso, e la vedo chiaramente. Non la voglio seguire da vicino, ecco, in modo caotico.
Sì, sì, sono pienamente d'accordo.
E altrimenti prendevo parte io, mi diventavo un mercenario e andavo a vivere io. Non mi piace il trailer, quindi, però comunque è tra i migliori che abbiamo visto, mettiamolo in questo modo. Comunque tra i più interessanti, tra i più discutibili.
Sì, tra i più interessanti da portare in puntata.
Perciò, vi abbiamo detto le news virtuti, le news cinematografiche, abbiamo detto il trailer,
sì,
di oggi.
Sai cosa non abbiamo detto? Che uscirà il 16 giugno su Netflix.
È
comunque,
vero.
Per chi vorrà vederlo.
È vero. No, questo non l'avevamo detto. Ma adesso che lo abbiamo detto, ho diritto e dovere di passare alle rubriche del podcast, iniziando dalla rubrica del Mugio Scemi. Oh, e per aprire le emozioni di oggi, Marco, ben sai che io devo chiederti quale categoria affronterai tra musica, giochi, scienza e mitologiai.
Oggi ho voglia di affrontare la musica, che credo di non affrontare da un po'.
È un po' che non ci cimentiamo nel mondo dei fan facts del mondo musicale. E per i fan facts, del mondo musicale di oggi, visto che abbiamo parlato di Tyler Rake, in Tyler Rake tu sai che c'è Chris Hemsworth, e Chris Hemsworth è all'interno, è stato castato per uno dei suoi ruoli più iconici e incredibili di Thor nel mondo Marvel. Perché ti ho fatto questa piccola divagazione stranissima? Perché la domanda di oggi è: quale di questi artisti, ti sto per chiedere, tentò di comprare Marvel Comics?
Ah.
Michael Jackson, Eminem, Rihanna o Lady Gaga?
Non so perché, ma forse più perché lo associo a cultura più pop, mi verrebbe da dire Eminem. Però anche Rihanna magari è abbastanza pazza e ricca per farlo. Però cioè, ho diverse teorie, cioè diverse cose che mi farebbero anche pensare a Michael Jackson, perché magari non era ancora il colosso che è adesso, prima, e quindi poteva essere una cosa più plausibile. Però dai, vado con il primo che ho detto, vado con Eminem. Mi fido della prima sensazione.
Il cuore ti ha detto Eminem e tu sei andato con il cuore. Ma il cuore a volte è un traditore infame, perché non è Eminem.
Ah. Ho fatto teorie su tre e su, sì, quattro. Se adesso mi dici che è la quarta,
esattamente Lady Gaga, non è Lady Gaga. No. Il c'entrava il pop, effettivamente, ma c'entrava il re del pop.
Ok.
Michael Jackson ha cercato di comprare negli anni 90 la Marvel, perché era interessato a produrre e interpretare un film su Spider-Man.
Addirittura.
E lui voleva acquistarla negli anni 90, quando ancora appunto non aveva preso piede particolarmente. Anzi, addirittura nel 1996 dichiarò bancarotta la Marvel a un certo punto. Ed era qui un po' che Michael Jackson cercò di subentrare. Però poi fu fermato da praticamente da tutti i suoi consiglieri, perché non aveva senso comprare la Marvel, perché volevi fare Spider-Man, quanto pare.
Anche perché probabilmente se si fosse proposto a qualsiasi produttore per farlo, gliel'avrebbero fatto fare. Cioè, sì, comunque sì, portava sì, gente al cinema, penso, Michael,
sì,
Jackson. Quindi
sarebbe stato, cioè, noi eravamo a tanto così da vedere Michael Jackson Spider-Man, ti rendi conto? In quale
Spider-Jackson
potevamo vivere una timeline bellissima dove Spider-Man ballava, e noi l'abbiamo persa questa cosa tragica, veramente una grandissima tragedia per il mondo del cinema, per il mondo dei meme soprattutto, ma
permettimi di dissentire.
Ma è anche una tragedia incredibile per Marco, che perde il Mugiuccione di
io
oggi.
Io sto a posto, grazie.
No, è una tragedia inestudabile, incommentabile, incommensurabile. Quindi inseriamo un jingle da sconfitta qui. Allestiremo un funerale, un disastro cataclismico, e poi passeremo alla prossima rubrica, insomma, buttando tutto da parte, che cioè,
sì, molto velocemente ci disferemo di questa,
sì, di tutto quel,
di questa malinconia.
Esatto.
E passiamo alla rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi voglio consigliarvi una band italiana, per la precisione veneta, non che questo influisca in qualche modo sulla loro musica, almeno non bestemmiano, perlomeno nelle loro canzoni.
No, che noi sappiamo, poi magari
sì, esatto,
c'è una sottocultura underground delle canzoni venete dove vanno solo con blasfemia.
Beh, sicuro ci sono canzoni popolari anche in Veneto.
Sì, quindi, sicuramente sì.
Però non è questo il caso. Parliamo invece di una band molto giovane, perché è classe 1999, che si chiama Post Nebbia. E questi Post Nebbia fanno un genere che è un mix di indie, psichedelia e rap, cioè hip hop.
Che mix incredibile.
Sì, è un mix particolare che è veramente bello in realtà. Delle sonorità molto ballabili, ma ballo nel chill, diciamo.
Quindi ballo, quel ballo da fatto.
Sì, ballo... sì, sì, esattamente, quelle sonorità lì. E anche, in realtà, anche nel rappare, rappano con la parlata quella strascicata, cioè è tutto molto...
La parlata...
Molto soft, diciamo.
La parlata alla Celentano, early anni, dove stava venendo introdotta la musica americana e lui fece un pezzo dove praticamente diceva solo parole a caso spacciandolo per inglese.
No, non fanno questo loro.
Maledizione, sei un fantastico.
Ma che altro dire?
Se consumate stupefacenti a uso medico avete trovato la vostra nuova...
Ma guarda, io non ne faccio utilizzo, ma li ascolto lo stesso e li apprezzo, quindi... Non precludetevi questa possibilità, anche se non consumate droghe.
A uso medico, sempre. Uso medico, scopo chiaramente. Medico.
e provate a dargli un'ascoltata. Sono una è una band giovane, ha fatto 3 album per ora. Sono molto promettenti anche per il futuro. Vedete anche le date che fanno, perché potrebbe capitarvi di beccarli dalle vostre parti. Secondo me vale la pena provare ad ascoltarli. Non ho detto però l'album che vi consiglio oggi di questa band, che per la precisione è Canale Paesaggi, ma vi consiglio anche il loro ultimo album, che ancora devo ascoltare bene, ma ve lo consiglio già solo per il titolo, perché si chiama Entropia Padre Pio.
Ok, bello, mi piace. Voto 8 e mezzo.
Un po' di spirito veneto comunque nelle loro vene.
Sì, sì, sì.
Ebbene, quindi questo è tutto per il consiglio musicale, che ricordo essere Canale Paesaggi dei Post Nebbia.
È tutto per il consiglio musicale delle nebbie, ma non è tutto per il podcast musicale delle nebbie, anzi podcast delle nebbie, oppure podcast e basta, perché abbiamo un'ultima rubrica da affrontare, che è quella delle recensioni. E per la rubrica delle recensioni di oggi, in realtà abbiamo una recensione in comune, io e Marco, incredibilmente, da portarvi.
Sì.
Ovvero quella di tizi che giocano a basket in modo molto, molto appassionato e con l'animazione fatta bene.
Sì, ovvero The First Slam Dunk.
Esattamente. The First Slam Dunk, che per chi non lo conoscesse è l'adattamento cinematografico di una parte del manga di Slam Dunk. Slam Dunk, che è questo?
In realtà di una storia che non fa parte del filone principale.
Sì, vabbè, sì, una parte della narrativa, esatto, diciamo, ma che non parte del manga, una parte narrativa che è stata, che è avvenuta, diciamo, nel mondo di Slam Dunk.
Scritto e diretto questo film proprio dal creatore del manga.
Yes, yes. Che non mi ricorderò mai il nome, perché me lo continuo a scordare.
Takehiko Inoue.
Inoue, esatto.
O Inoue.
Takehiko. Il mister Takehiko.
Takehiko Inoue.
Takehiko-sama.
Sicuramente l'abbiamo detto malissimo.
No, assolutamente sì. Però, che cos'è Slam Dunk? Slam Dunk è questa opera sportiva dove effettivamente... Una delle poche opere sportive letterarie dove non ci sono superpoteri, incredibilmente, che parla per l'appunto di questa squadra, la Shohoku, che è una squadra di basket scolastico, Inter High High School, adesso non mi ricordo esattamente il comparativo esatto per il nostro sistema scolastico.
Sì, credo siano le superiori.
Penso anch'io che siano le superiori, ma lo sa solamente Mr. Takehiko.
Allora, se è l'high school americana, chiaramente sono le nostre superiori. Però per quella giapponese non lo so.
Quella giapponese non lo sappiamo. Però comunque... Squadra di basket scolastica composta da un gruppo di ragazzi molto variegato, con ognuno il proprio passato in qualche modo turbolento, che però si ritrovano come gruppo compatto ad affrontare le partite di basket più emozionanti della storia incredibile del mondo di Slam Dunk, praticamente. E niente, questo è tutto, praticamente l'intero incipit della serie. Poi ovviamente ci sono i motivi per cui ognuno sta giocando a basket che vengono esplorati nel manga, ognuno
sì, anche nel film direi
anche, perché... sì, anche un po' anche nel film sì, un po', un
sì perché
po'...
il film è un'unica partita basket lunghissima, le 2 ore di passa di film sono tutta un'unica partita basket, però intervallata da dei flashback esatto. Che ci spiegano un po' quello che sta dietro al protagonista, che non esatto. È il protagonista principale del manga, ma è il protagonista del film, cioè Ryota Miyagi, e ci spiegano anche un po' tutti i suoi trascorsi con gli altri membri del team anche.
Sì, vediamo un po' anche come tutti i modi in cui ognuno, cioè come si sono conosciuti, come si sono incontrati, insomma, perché le loro relazioni passate, insomma. Vengono affrontate tutte queste tematiche, ovviamente in modo sicuramente relativamente meno approfondito rispetto a come vengono affrontate nel manga, perché il manga c'ha molto più tempo chiaramente per esplorarle.
Sì, però devo dire che in realtà quella del protagonista viene esplorata bene, cioè
sì,
una storia bella,
sì,
è ben scritta.
Sì, perché quella, diciamo che l'intuizione del film è stata giusta, nel senso che il protagonista del manga è Hanamichi, che nel film, per chi l'ho visto lo andrà a vedere, è il tizio con i capelli rossi. E per quanto in realtà anche Hanamichi abbia un passato da cui discutere, non è sicuramente facile, comunque immediatamente relazionabile, comunque interessante come quello di Ryota. Quindi c'è stata un'intuizione giusta da parte di Inoue a portare, diciamo, a mettere come punto di riferimento, come punto di vista, Ryota.
Sì, anche perché la storia di Ryota Miyagi è alla fine una storia di crescita. È sia un dramma, perché è una storia drammatica, che è una storia di crescita personale, di anche capire un po' qual è il proprio obiettivo nella vita, il proprio scopo, una storia di perdita raccontata benissimo. Cioè la partita a basket è solo un mezzo per raccontare questa storia, secondo me, in questo caso.
Sì, cioè loro comunque ovviamente è resa comunque benissimo, la partita a basket, sia chiaro. Però
sì, assolutamente.
Non è il... cioè il basket è un mezzo, non è il focus.
Sì, e cioè la storia ovviamente del personaggio è strettamente legata al basket, quindi certo. Ha tutto pienamente senso. Cioè fila tutto veramente benissimo. Io appunto ho trovato una sceneggiatura veramente fatta bene, che poi è stata in grado di commuovermi, di emozionarmi... E poi lo dico da persona, perché questo è importante secondo me da dire, che non ha mai visto Slam Dunk.
Sì.
Io ho letto Slam Dunk, al contrario di Phil, che invece aveva letto il manga.
Allora, io ho letto, avevo letto anzi Slam Dunk, mi ero anche visto l'anime, però si parla proprio di tanto tempo fa, tant'è che quando sono andato al cinema a vederlo mi ricordavo Hanamichi, vagamente.
Però sapevi bene o male cosa aspettarti, diciamo.
Sì, allora sì, nel senso... Sapevo come era fatto Slam Dunk, come trattava, diciamo, appunto, proprio la propria narrativa, il modo in cui voleva trasporre ciò di cui parlava. Cioè, che io sapevo andando a vederlo che non sarebbe, cioè, non è che non sarebbe stato 2 ore di basket fisso e basta solo quello, perché appunto mi aspettavo che c'erano i personaggi dietro di cui bisognava parlare e bisognava un attimo portare. Perché per l'appunto la storia di tutto Slam Dunk è molto più basata sui personaggi e sulle relazioni che si creano all'interno della squadra. Poi ci sono sicuramente i momenti fomentatissimi durante le partite, però quelle ti danno la carica che ti danno proprio perché sai tutto il bagaglio che c'è dietro dei personaggi. Quindi ti fa
sì, poi
ti
nel senso noi diciamo entriamo nella storia, nel film, in media stress, nel senso
sì.
Che il rapporto che c'è tra i personaggi è già assodato e tutto. Però
sì,
effettivamente
sì.
Anche se non hai mai letto o visto niente, il film riesce a trasmetterti il rapporto che c'è tra i vari personaggi
sì.
Molto bene, lo fa con l'espediente appunto dei flashback principalmente, ma anche con le cose che si dicono, gli scambi che ci sono durante la partita ci riesce. Io non mi sono mai sentito spaesato, nonostante non avessi seguito mai questa serie.
Sì, anche perché penso che sia una delle cose più belle, cioè anzi no, la cosa più bella proprio di Slam Dunk è proprio il fatto che oggigiorno, quantomeno in moltissime opere, si va sempre a creare questa solita narrativa dell'amicizia, del insomma che tutti quanti vanno d'accordo, si riesce a guardare, cioè si guarda oltre il difetto della persona, però senza è un po' come il momento in cui diventano, i personaggi diventano amici, i difetti vengono un po' trascurati e vengono messi da parte, che non è sbagliato, per carità, però semplifica un po' troppo le relazioni umane. Slam Dunk invece riesce proprio a trattare bene questa tematica, perché anche durante la partita stessa, dalle interazioni che vediamo, si vede proprio che ci sono tensioni tra i personaggi, tra i membri della squadra, che però nonostante tutto, per quanto pesanti possano essere, c'è quel momento di coesione dove riescono a trovare un senso di intesa comune, dove riescono a scendere a compromesso.
Lavorano tutti per lo stesso obiettivo, fondamentalmente. Esatto. Però sì, è vero, cioè, ci sta questa cosa dei rapporti tra di loro, non sembrano finti. Sì. Sono dei rapporti che sembrano veri, che poi sono dei rapporti tra dei scapestrati, fondamentalmente, che stanno giocando invece contro la squadra più professionale del campionato.
Sì. Esatto, praticamente sì.
E quindi veramente stupendo, con anche un comparto, oltre che artistico, tecnico, veramente bellissimo, fatto benissimo, con un mix di 2D e 3D, con un 3D preponderante, direi.
Sì.
Che però si mischiano veramente bene insieme, forse è il primo caso che vedo dove si mischiano bene insieme.
Sì, perché loro hanno adottato, per questa storia del 2D 3D fuso insieme, sono stati intelligenti, perché hanno, non so se ci hai fatto caso durante il film, però per i momenti di basket dove era necessario avere tante figure su schermo contemporaneamente, quelle sono le scene dove per lo più viene sfruttato il 3D, per le scene tipo di flashback o comunque situazioni dove c'è bisogno di più intimità o comunque c'è più focus sull'immagine che ti lascia impressa il momento, lì hanno dato più peso al 2D, proprio perché
comunque se non ci stai attento non ci fai caso,
non te ne accorgi, esatto, non te ne accorgi, proprio perché appunto nelle scene di basket dove c'è tanta gente il tuo occhio è meno attento ai dettagli, proprio perché c'è tantissima roba a schermo e devi elaborarla insieme, quindi sì davvero...
A me comunque ha colpito proprio tanto lo stile, proprio sia d'animazione ma proprio anche artistico, cioè c'è una fotografia in alcune scene dove viene fatto vedere l'esterno più che altro, che è veramente bellissima,
bello.
Veramente bellissima. Quando viene fatto vedere il mare, tutto molto molto bello.
Sì, ma anche le espressioni facciali, quando c'è focus. Di solito Inoue è uno dei pochi, anche nel manga, dove lui non ha paura di fare quei volti che sa che nella vita reale non sarebbero belli, nel senso, tra virgolette, non sarebbero come dire, belli da vedere, quindi lui li fa proprio realistici, nel senso proprio tutti piegati, raggrinziti.
Ah, ok, tipo espressioni quando siamo sotto sforzo, dici,
esatto,
cose così.
Esatto, okay. anche quando uno sta piangendo, che c'ha proprio quando uno piange che è tutto sboccolato, lui non c'ha paura di farle realistiche o comunque di dargli quel senso di bruttezza.
Ah, e poi oltre a questo il basket è fatto veramente bene.
Sì, anche perché appunto, come dicevamo prima, è una delle poche opere che anche rispetta banalmente le regole del basket, le regole dello sport che affronta. Infatti ci sono tantissimi momenti di falli, di insomma scorrettezze che vengono giustamente riprese e richiamati.
Sì, e risulta tutto molto credibile qui. Cioè non hai mai l'impressione di star vedendo una partita con cose impossibili che non si potrebbero fare nel basket vero, in realtà.
Esatto.
E poi ci sono certe sequenze durante la partita che sono stupende. Cioè poi la parte finale si arriva a un crescendo di emozione, di foga, arrivi a fare il tifo per veramente tanto, e tutto è stato gestito artisticamente in una maniera perfetta, secondo me non si poteva fare meglio.
Sì, assolutamente sì, infatti parte finale rimane molto impressa, soprattutto insieme a tutto il resto, e...
Beh, direi che possiamo arrivare al voto.
Sì. Che voto gli dai?
Allora, dico anche che l'ho visto doppiato, il doppiaggio mi è piaciuto veramente tanto.
Io
è stato doppiato
bene.
Bene, secondo me.
Sì.
Io gli do un voto alto a questo film. Gli do un 9. Per me rasenta la perfezione. Cioè è un film che mi è rimasto stampato in testa. Sono uscito dalla sala che ero emozionatissimo. Non me l'aspettavo, sinceramente. Mi aspettavo un bel film, me l'avevano consigliato, ma non mi aspettavo così tanto. Ormai è una settimana che penso a sto film.
Quindi solo
un 9 se lo becca tutto.
Sì, io mi trovo d'accordo con il voto, quindi anche per me si aggira attorno al 9. Questo ovviamente pienamente cosciente anche del fatto che appunto io ho già visto, conoscevo già l'opera a cui ha fatto riferimento, quindi mi aspettavo, avevo le mie aspettative e sono state tutte rispettate ampiamente e oltre, quindi molto bene, sono contento che sono riusciti a trasporre i sentimenti che appunto dava il manga di Slam Dunk in modalità film, molto molto bene. Detto ciò, con questa nota dolcissima ci possiamo andare a parlare e gettare nella prossima recensione che ci offre Marco, che in realtà è quella dove vi ho ingannato tutti, perché non porta Slam Dunk virtuale.
No, non c'è Slam Dunk virtuale, ma comunque qualcosa di virtuale c'è, perché voglio parlarvi della realtà virtuale, nel senso, ho comprato ormai da un paio di mesi un visore, per la precisione ho preso l'Oculus Quest 2 e ci sto giocando e mi sta piacendo molto. Voglio semplicemente parlarvi un po' dell'esperienza, di che cosa cambia, perché non so se lo avete mai provato, tanti magari l'hanno provato anche se non lo possiedono, però effettivamente per me è stato qualcosa che ha cambiato un po' il parere che avevo sul VR. Nel senso, prima lo vedevo come una cosa abbastanza inutile, avendolo provato effettivamente mi sono reso conto che è tutta un'altra esperienza videoludica, perché vabbè, io lo uso per i videogiochi.
Beh, certo.
Sì, no, magari c'è gente a cui piace andare sul metaverso, io neanche l'ho provato ancora.
Sì, il metaverso è un territorio che ancora non è stato inesplorato dal podcast.
Più che altro alcune cose si adattano bene al VR, altre meno. Cioè, provando vari giochi mi sono reso conto che esperienze che sono state create con in mente proprio il VR sono veramente belle poi da provare. Invece cose adattate a VR, no. Anche se c'è una grande eccezione a questo, perché ho provato, vi dico, i tre giochi più belli che ho... Anzi, forse quattro, i quattro giochi più belli che ho provato fino ad ora, che sono Super Hot, versione VR, che quel gioco penso sia... Cioè, nonostante sia uscito prima,
sì,
non è stato pensato per il VR, ma quel gioco è l'esperienza perfetta per il VR. E Beat Saber, che quello invece è stato pensato proprio per il VR. What the Bat, un gioco comico, diciamo, dove avete delle mazze da baseball mano perennemente.
Lo spin-off di What the Golf, praticamente.
Esatto, e quindi bisogna riuscire a colpire una coppa con qualsiasi mezzo vogliamo, che si trova in ogni scenario che abbiamo, e per farlo succedono cose matte. E poi ho provato, poi ve lo recensirò quando l'avrò finito, però ho provato anche Half-Life Alyx. E effettivamente il VR permette di provare un'esperienza nuova rispetto a quella del videogioco classico, che a livello di immersività è imbattibile. Allo stesso tempo però c'è anche tanta roba poco piacevole tra i giochi VR. È ancora un mondo acerbo,
sì,
dove le esperienze belle sono veramente stupende, quelle non belle
un po'
sono
meno,
veramente sì, proprio superflue, si possono bypassare completamente. Però le cose belle vi fanno esplodere il cervello, perché è qualcosa che non pensavo si potesse fare con Half-Life Alyx. Ci sono cose come il ricaricare l'arma, che praticamente vengono fatte come nella vita vera, che ti fanno dire ma che cosa assurda.
Sì.
So che è una recensione stramba, perché
vabbè,
non ho qualcosa da recensire in realtà, se non l'hardware. E in questo caso voglio più che altro farvi capire che io l'ho preso perché volevo provare l'esperienza, e è qualcosa che, se volete provare tutti i tipi possibili di esperienza videoludica, allora dovete per forza provare. Se invece è qualcosa a cui non tenete particolarmente, magari vi consiglio di aspettare che ci sia più roba, perché attualmente non sono troppi i giochi belli belli. quindi potrebbe non valere la spesa.
C'è un parco giochi limitato, però...
Sì, di giochi che vale veramente la pena di giocare, o meglio, che ti vendono il VR, sono pochissimi. Però comunque mi sto trovando bene con Meta Quest 2, perché ha la possibilità di essere usato sia in standalone sia connesso al PC. E questa non è una cosa da poco, in realtà, perché i giochi quelli che richiedono meno risorse, secondo me, è anche bello giocarli standalone, cioè ti lascia molta più libertà. Soprattutto perché non tutti hanno un buon router a casa, perché potete giocare bene in wireless se avete un buon router, quindi i dati vengono passati velocemente tra PC e visore, se volete usare i giochi che avete su PC. Se non avete un buon router, in realtà giocare in wireless ai giochi su PC non è fattibile, quindi dovrete giocare con il cavo, e avere un cavo sempre che vi gira intorno
attaccato, sì, può essere, può anche essere pericoloso, quindi.
Sì, sicuramente anche pericoloso, oltre che scomodo.
Esatto.
Quindi il mio consiglio è semplicemente provate l'esperienza, magari provatela sul visore di un amico, perché vale la pena.
Sì.
E provate magari uno di questi giochi che vi ho detto, perché
ne vale la pena.
Ne vale la pena, ne vale la pena. Però valutate bene l'acquisto, perché comunque ha un suo prezzo. Non mi sento di dirvi compratelo occhi chiusi, ecco.
Sì, fino a quando non, diciamo, o non verranno introdotti più motivi, mettiamo così, per comprarlo, oppure non, il prezzo non si adeguerà, non si abbasserà per essere effettivamente un po' più abbordabile, diciamo che consigliare l'acquisto è sempre un po' spinoso, perché comunque è una somma importante di denaro, eh?
Sì, se non lo comprate in società con i vostri amici, vi giocate Half-Life Alyx a turno e poi lo rivendete, esatto. Vi riprendete anche i soldi.
Stonks.
Ah, va bene, questa era la recensione. All'hardware do un... non lo so, perché non ho provato altro hardware. Quindi Meta Quest... mi sento di poter dare un voto.
A un Meta Quest gli diamo un... su...
No, però ci sto giocando bene alle cose a cui gioco. Forse è quello che ha pure un parco titoli più ampio, perché ha anche la versione standalone.
Vabbè, quindi tutto sommato gli ha un...
Gli do un 7, dai, perché okay. Sicuramente a livello di hardware sulla carta non è forte come una le sì, vabbè, specifiche non è, non di altri visori.
Non è il Vive, però.
Sì, o non è il Valve Index, esatto. Forse in questo momento è quello che consiglierei di più se uno vuole fare una spesa comunque,
sì,
però importante.
Sì.
Mentre io il Meta questo l'ho preso usato, come nuovo, ma usato, e si riesce a risparmiare abbastanza. Con ci 300 sta. Euro vi portate a casa il visore, quindi ci sta.
Bene. Quindi questo è tutto dal mondo virtuale di Marco virtuale, ma adesso torniamo nel mondo vero e torniamo al podcast vero fisico, perché dobbiamo ricordarvi le cose e poi salutarci.
Sì, perché nel mondo vero questo podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, ovvero... Sì. Che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così alla domanda chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete il link in descrizione, e che sono Meta, no non è vero, Meta non c'è, però c'è Instagram che è di Meta.
È vero.
Dove il nostro profilo è Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato. Il nostro server Discord, dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, chattare un po', parlare un po', giocare con noi qualcosa e così via. Il nostro canale Telegram, dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi. E infine troverete anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri. E quelli dei prossimi episodi saranno disponibili lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita.
Yes.
Questo è tutto. Ricordatevi di consigliare il nostro podcast a
Meta e non Meta.
Oppure a Scorsese, dai.
Anche, vabbè, anche sì. Scorsese farebbe più parte del non Meta, probabilmente.
Sì, esatto.
Ma dopo aver consigliato tutto quello che dovete consigliare, ricordatevi che il podcast è con voi. Io sono con voi e vi saluto da chi ve l'ha chiesto. È tutto. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao.
Ciao. Non siamo stalker.
Che voi sappiate.